Laude a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Beati quelli che camminano nella legge del Signore.
Lode a
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame e, avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa, ma giuntovi sotto non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. Egli disse: «Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti». E i discepoli lo udirono. La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato». Gesù allora disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati». Parola del Signore. La sera del suo arrivo in Giudea, Gesù ha passato la notte a Betania, un villaggio vicino a Gerusalemme. E recandosi il mattino dopo al Tempio, sente fame. Vedendo da lontano un fico dal fogliame promettente, si avvicina, pieno di speranza, ma scopre con sorpresa che le foglie non nascondono alcun frutto. Quel fico è proprio l'immagine dell'ambiente deludente che lo circonda, nel quale egli si è sforzato di introdurre il suo messaggio di salvezza per il mondo. Le apparenze, le foglie, sono belle, il sistema è ben oliato, tutto sembra funzionare. Ma questa bella macchina religiosa non produce più niente, niente per la speranza e la salvezza degli uomini. Il viaggiatore affamato resta sulla sua fame. Allora Gesù ha questa parola terribile: che nessuno possa più mangiare dei tuoi frutti. Qualcuno l'ha letto e lo legge come una maledizione. Pietro, per esempio, che il giorno dopo appunto lo interpreterà così: il fico maledetto. I titoli di molte Bibbie che intitolano questo brano: il fico maledetto. Ma poi tutti quelli che pensano che Dio, se fa sul serio, Dio deve maledire, no? In In realtà, come sempre, se noi andiamo a rileggere tutto il Vangelo di Marco e ascoltiamo veramente Gesù, queste letture che noi così volentieri facciamo di Dio che maledice e che fa le cose che vuol fare, no? Sono proprio lontanissime da Gesù, non si sogna neanche di ste robe qui, neanche a distanza di chilometri. Gesù dice qualcosa di molto più grave e di molto più sereno insieme. È una constatazione: per la salvezza del mondo non c'è niente più da aspettarsi da questo sistema religioso. Questo sistema non soltanto non dà più alcun appoggio al Vangelo, ma è un ostacolo sempre più evidente. Questa inquietante parola di Gesù sul giudaismo del suo tempo dovrebbe un po' inquietare anche noi. Siamo sicuri di non meritare un simile rimprovero? Il nostro cristianesimo effettivo, che da molte parti continua a essere una gran macchina, che fecondità ha per la salvezza degli uomini di questo tempo, riesce a lasciar passare il Vangelo? L'uomo di questo nostro tempo chiede di essere salvato. Il Signore lo vuole salvare, indicandogli la profondità del regno di Dio, di quest'altro mondo che giace nella vita degli uomini, e li invita a convertirsi. Noi come Chiesa cosa facciamo per cogliere l'urgenza del Vangelo in questo nostro tempo? Ma torniamo a Gesù. L'indomani fa per la seconda volta lo stesso tragitto da Betania a Gerusalemme. Questa mattina, quando il piccolo gruppo passa nello stesso posto, scopre che il fico è completamente seccato. È bastato un giorno per cambiarne completamente l'aspetto. Il bel fogliame ha smesso di nascondere la triste realtà di un albero che sembrava vivo, prospero, ma che era in realtà un albero morto. Non c'è più illusione possibile, l'albero è veramente morto. Pietro, come sempre, che è pronto a parlare sempre, esprime lo stupore che così alla svelta il giudizio di Gesù abbia avuto effetto. Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato. Come altre volte, Gesù non risponde, non sta a questo livello. Pietro non si era accorto neanche prima che questo sistema era morto. Gesù però dice a Pietro e ai discepoli, davanti al fico seccato: abbiate fiducia in Dio. La fiducia in Dio è tale che se uno dicesse a questo monte levati, gettati in mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. È un modo immaginifico di parlare, come spesso fa Gesù, per dire che una cosa che sembra impossibile Dio la può fare, ma non va inteso come subito invece noi lo intendiamo, come Pietro lo intende, che allora però lui può sistemare le cose, lo Spirito Santo che fa la Chiesa, no? volta, tanto noi facciamo quello che ci pare, tanto lo Spirito Santo che fa tutto. E soprattutto non va inteso nel senso che la mia fede, perché uno poi prende sta frase e dice, ma vedi che Gesù ha detto che se noi crediamo sposta la montagna, no? Per dire, vedi che si può fare tutto. Inteso nel senso che la mia fede è una leva per far cose impossibili, per ottenere tutto quello che è impossibile alle nostre forze. Beh, al limite un'interpretazione così è addirittura appunto blasfema. La nostra fede ci darebbe una specie di potere su Dio perché egli faccia ciò che noi non possiamo fare. Cioè sarebbe un'altra maniera continua, vedete, lo stesso discorso, lo stesso. Gesù ha dovuto continuamente rifare questo ragionamento con chi gli stava attorno. Perché l'uomo riproduce continuamente il suo punto di vista, cattura continuamente Dio, continuamente. Deve continuamente convertirsi, anche tra 5 minuti, appena finita messa, io quando giro di là, ricado subito nell'idea che Dio mi serve. Ma questa, che la mia fede possa diventare un modo di disporre di Dio, di servirmi di Dio, di fargli fare delle cose straordinarie, no? Questo non è mai, in tutto il Vangelo, non è mai la prospettiva di Gesù. Provate a immaginare a Gesù che si serve di Dio per soddisfare i suoi desideri. Le tentazioni erano queste. E i Vangeli iniziano subito a dire a quella via lì Gesù ha rinunciato, radicalmente rinunciato. Ha seguito un'altra via che è questa, che i Vangeli raccontano. Gesù si è sempre messo nell'atteggiamento di servire Dio e di mettersi a servizio del suo progetto di sollevare la fatica degli uomini, di salvare il mondo. La montagna da spostare, non è quella del Simon Mago che ti dice io sono Dio, te la sposto. La montagna da spostare sono gli ostacoli che si frappongono alla fede, alla salvezza del mondo. Questi ostacoli sono così alti, sono così spessi, sono così pesanti, che noi con le nostre forze non avremo mai la possibilità di vincerli. Ma Dio sì, ha il potere di vincerli. Non sarà una vittoria con i mezzi che pensiamo noi, cioè i mezzi della potenza e della violenza, ma con l'amore. Perché l'amore è più forte della morte. A questa fiducia in Dio niente è impossibile. Gesù lo ha detto al padre del ragazzo epilettico. Lo ha fatto vedere ogni volta che ha guarito un malato, un infermo. O ha scacciato un demonio. Quando ha nutrito una quantità di gente con ciò che i discepoli erano disposti a condividere, questa fiducia in Dio che sposta le montagne e la fede, è questo legame che unisce i discepoli a questo mondo nuovo, al regno che Gesù è venuto a rivelare. È quella nuova mentalità, quel nuovo atteggiamento al quale Gesù ci invita a convertirci. Questo vale anche per la preghiera. Tutto quello che chiederete vi sarà dato. Anch'essa la preghiera si colloca in questa prospettiva in cui si mettono i discepoli per seguire Gesù, non è la magia per ottenere quello che si vuole, non è la magia per avere a propria disposizione la potenza di Dio. In questo servizio al Vangelo, in questa liberazione degli uomini e dei loro diavoli, al quale Dio consacra tutta la sua causa, in questo servizio al Vangelo i discepoli si urteranno a montagne da spostare, per questo si rivolgeranno alla preghiera e abbiate fede di averlo ottenuto. Vi sarà accordato il Vangelo di misericordia, di riconciliazione, si diffonderà in maniera irresistibile, sposterà le montagne se qualcuno lo servirà. Rimetti a noi, Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.